Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. Oggi iniziamo con un articolo che mi piace citare e anche leggere, che è stato scritto da Sabina Iacovelli, archeologa di Vicovaro, è uscito sul giornale Prometeo, che trovate in giro per la valle, in cartaceo ma anche in rete, e si intitola Il fiume Aniene tra storia e leggenda. Lo leggiamo. La Valle dell'Aniene è sempre stata una zona di grande rilevanza dal punto di vista storico. L'Aniene era infatti considerato in antichità il limite tra il territorio dei Sabini e quello dei Latini. Per la presenza di maestose ville romane come la villa di Nerone a Subiaco, la villa di Traiano ad Arcinazzo e la villa Adriana a Tivoli, è stata spesso definita dagli archeologi Valle degli Imperatori. In tutte queste residenze l'acqua decorava gli ambienti e il paesaggio, avvolgeva i triclini, dove le scenografie degli ornamenti acquatici e i riflessi dei rivoli d'acqua circondavano i commensali, abbelliva i giardini e simulava cascate e zampillava dai ninfei. La villa di Nerone era sospesa tra le due sponde del fiume Aniene, incastonata in una valle impervia e selvaggia e attorniata da tre laghi artificiali collegati con dighe, in una suggestiva fusione tra paesaggio naturale e umano. Le rovine di questa villa, che resistette al fiume per 1300 anni, le dighe e rispettivi bacini crollarono tutti nel Medioevo, presso cui San Benedetto fondò il suo primo eremo, si trovano nei pressi del monastero di Santa Scolastica. L'idea di sfruttare il fiume Aniene per portare l'acqua a Roma risale addirittura al 272 a.C., quando grazie al bottino della guerra contro Taranto e Pirro, re dell'Epiro, Marzio Curio Dentato e Fulvio Flacco fecero costruire l'acquedotto Anio Vetus con i suoi 63 km quasi del tutto sotterraneo. Il fiume, grazie alla presenza di suggestive gole e salti d'acqua, ha ospitato nel Medioevo eremiti e monaci, come nel caso di San Cosimato e Subiaco, dato vita a riserve naturali e grandiose ville come la Villa d'Este e la Villa Gregoriana a Tivoli. La piovosità del bacino, l'abbondanza e la continuità delle acque lo rendono un fiume di buona portata, utilizzato in seguito come risorsa per la produzione industriale locale e per la produzione di energia elettrica dal 1884. Ma cosa sappiamo dell'Aniene? Un tempo denominato anche Teverone nella parte bassa del percorso, è lungo 98,5 km ed è il secondo maggior affluente di sinistra del Tevere dopo il fiume Nera. Nasce al confine tra Lazio e Abruzzo, sui Monti Simbruini. La loro etimologia richiama proprio una particolare presenza d'acqua. Questa denominazione deriva infatti dal latino sub imbribus, ovvero sotto le piogge. Il fiume Aniene genera due rami principali, l'Aniene propriamente detto e il Simbrivio. La sorgente del primo è Capo Aniene o sorgente di Riglioso ed è posta a 1200 metri sul livello del mare, sul versante meridionale del Monte Tarino, 1959 metri, mentre la sorgente più copiosa si trova un po' più a valle, presso le grotte del Pertuso, tra Filettino e Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. Il Simbrivio nasce invece a Valle Pietra da una serie di sorgenti che scaturiscono dal Monte Autore, 1853 metri, dal Monte Tarinello e dal Monte Arsalone e confluisce da destra nell'Aniene dopo Trevi. Poco prima della confluenza con il Simbrivio, l'Aniene forma le caratteristiche cascate di Trevi. Anticamente il fiume si chiamava Parenzio, come ricorda Plutarco. Aniene deriva invece da Anio, un re etrusco che, volendo perseguitare Cetego, capitano della Guardia Regia, per aver rapito sua figlia Salia, nell'attraversare accecato dalla rabbia questo fiume ingrossato per un temporale, vi restò sommerso. Secondo un'altra versione, il rapitore della fanciulla fu Catillo, figlio di Catillo d'Arcadia, fratello di Tiburto e Coras, fondatore di Tivoli. Non a caso l'episodio è rappresentato anche in alcuni affreschi di Villa d'Este. In una variante del racconto, lo spirito di Anio riuscì a intervenire per salvare la figlia, portandola in salvo e pietrificando Catillo sul monte Tiburtino, che domina la grande cascata di Villa Gregoriana e che porta il suo nome. Altre versioni raccontano che nelle notti di tempesta sia ancora possibile udire il lamento del re Anio che cerca disperatamente la sua Salia. E questo era l'articolo divulgativo che disegna le caratteristiche fisiche, ma anche simboliche, di conseguenza l'eredità storica, anche oltre che geografica, ovviamente, del fiume Aniene. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco. So much regret for such a young heart.
Hold me tight.
adesso dalla storia passiamo al contemporaneo e volevo dirvi che è uscito il numero 4 del 2025 della fanzine Dispacci. Si tratta di una fanzine, cioè un giornale autoprodotto, quindi senza ISBN, proprio per questo è interessante in realtà, come tutte le pubblicazioni esoeditoriali, si dice in termine tecnico, che anche localmente vengono fuori ed è prodotto dalla Porta Gialla di Tivoli, la libreria di Tivoli. Infatti il nome intero della fanzine è Dispacci dalla libreria La Porta Gialla. Si tratta, come dicevo, di un lavoro autoprodotto legato alla libreria che propone sempre dei materiali davvero interessanti, soprattutto se messi appunto in relazione con l'attività culturale del territorio, che spesso va in direzione ancora di un'eredità classicista o romantica, e poche volte si dimostra attenta al contemporaneo e ancora di più al contemporaneo non mainstream. È quindi una rivista che vi invito a leggere, si può trovare in libreria appunto su richiesta oppure iscrivendosi alla newsletter della Porta Gialla da cui si riceve appunto il PDF. Il focus della puntata di oggi vorrei semplicemente fare una carrellata dei contributi presenti all'interno di questo numero, a cui ho contribuito, come faccio di solito anche io, con le mie due rubriche, che sono precisamente una sul cinema, che si chiama Tre Film, e per questa puntata ho proposto delle brevi recensioni, come succede ogni volta in questa rubrica, di tre film per la fine dell'estate, quindi incentrati sulla fine dell'estate, che sono Settembre di Woody Allen, Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera di Kinky Duke e I racconti della luna pallida d'agosto di Kenji Mizoguchi. E l'altra rubrica invece è quella sulla poesia, si chiama Rice Builder, itinerario nella poesia contemporanea, e per questa puntata l'ho dedicato a Carlo Bordini e al suo libro I costruttori di vulcani. Carlo Bordini, poeta scomparso nel 2020, romano davvero importante. Ma hanno contribuito al numero anche Danilo Innocenti, che ha rappresentato la copertina, o meglio, la copertina riprende un tassello del suo lavoro Postcard to Gaza with Love, appunto prodotto dall'artista Danilo Innocenti. E i contributi scritti invece sono di Antonio Semproni, che ha scritto un articolo dal titolo L'altro e la politica fra gentilezza e incontri. Quindi un'analisi del valore politico della gentilezza a partire da interessanti libri pubblicati, in particolare da Derive a Prodi, come per esempio Tecnoutopie. Poi abbiamo il contributo di Valentina Presti Danisi, editor, che ha scritto un racconto in particolare, ma dell'antologia in generale, Palestina 2048, che è una interessantissima antologia di racconti fantascientifici palestinesi. Poi abbiamo la rubrica sul Giappone di Sena Hiroki, l'articolo si chiama Vento dal Giappone. Giampiero Di Stradis recensisce, che è anche il libraio e l'editore fondamentalmente della fanzine, recensisce L'amore che ho, il film del 2025 di Paolo Licata. E poi due contributi, come al solito, fenomenali, incentrati sulla musica di Enzo Pavoni, che dedica la sua puntata della sua rubrica Discoteca Ideale a Johnny Cash, e un altro articolo, sempre in tema musicale, alla biografia e all'opera di Rosa Balistreri. Vi consiglio quindi ancora di procurarvi questo numero, che trovate appunto in libreria o richiedendolo in PDF con la newsletter della libreria La Porta Gialla di Tivoli.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way.
E chiudo la puntata di oggi rimanendo in tema Porta Gialla, ma parlando non di scrittura, ma di un evento che abbiamo tenuto appunto in libreria. Qualche giorno fa, precisamente il 18 ottobre, si è tenuta il primo incontro della terza stagione della rassegna Hitbox, Dialoghi intorno alla scrittura. È una rassegna che curiamo appunto io in collaborazione con la Porta Gialla, e che ringrazio sempre per l'ospitalità che offre a questo progetto, oltre a tante altre cose per cui bisogna ringraziare la libreria. Questa rassegna si incentra appunto su presentazioni di libri che tendono a essere scelti con questo criterio, cioè con l'idea di portare anche in provincia, diciamo così, alcune esperienze di scrittura alternative, non canoniche, sperimentali, di ricerca, antagoniste, interessanti, eccetera, eccetera. Solide, insomma, che siano in qualche modo significative. Lo abbiamo fatto fino adesso soprattutto con poeti e narratori, perché si prestano appunto a un discorso specifico sulla scrittura, ma quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere anche dei saggisti che avranno ovviamente meno eversione nella scrittura, mostreranno meno eversione, ma li scegliamo anche in base a ciò che propongono, e cioè spesso prospettive critiche, appunto, in particolare sul contemporaneo. E questo è stato con l'ultimo incontro, primo della terza stagione, in cui è stato ospite Alessandro Lolli, che ha pubblicato per FQ il suo secondo libro, Storia della fama, genesi di 8 miliardi di celebrità. Un libro molto interessante che riflette appunto sul concetto di fama, e lo fa in una maniera che almeno per me è stata insolita da leggere, perché mi sono reso conto del fatto che la fama noi spesso automaticamente la confondiamo con la celebrità, quando la celebrità, spiega Lolli, è solamente una sottospecie della fama, una possibilità della fama, mentre la fama, se la celebrità è la fama, diciamo, iperpopolarizzata, quella novecentesca, quella delle star, la fama di per sé in realtà è un rapporto di squilibrio, dove c'è qualcuno che conosce qualcun altro che a sua volta non lo conosce. Ecco, questo squilibrio, che può essere quindi anche uno a uno, anche di una singola persona, è la fama. E Lolli nel libro rintraccia, e nella presentazione ci ha raccontato, l'evoluzione di questo concetto con le varie tappe che lo hanno trasformato, condizionato culturalmente e storicamente, fino ad arrivare ovviamente al problema della fama all'interno del circuito dei social network, dove tutte le relazioni sembrano essere improntate a questo squilibrio per cui si conosce e non si conosce, e questo genera una dinamica sociale che ovviamente ha tutta una serie di problemi, problemi da un punto di vista politico, problemi da un punto di vista comunicativo, problemi da un punto di vista psicologico, oltre che ovviamente economico. È stato quindi molto interessante ascoltare Lolli, e con l'occasione io vi invito a venire ai prossimi appuntamenti di Hitbox, e volendo anche a recuperare le puntate precedenti, perché sono tutte registrate, si trovano tutte sul canale YouTube della libreria, e se andate sul canale invece mio personale trovate i video messi dalla libreria in una playlist ordinati che si chiama appunto Hitbox, da cui potete facilmente recuperare tutte le puntate precedenti che oltre a Lolli hanno visto come ospiti Gilda Policastro, Giulio Marzaioli, Simona Menicocci, Emanuela Cocco, Claudio Culesco, Paola Del Zoppo, Michele Zaffarano e poi appunto Alessandro Lolli. Con questo per oggi è tutto, ci sentiamo martedì prossimo come sempre 19:30 su Essere Web Radio.
In my place, in my place. were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh.